Bene, allora vi chiedo un ultimo sforzo, ma sarà sicuramente più leggero perché ci stiamo avviando ormai verso la conclusione della storia dell'Eucaristia e ci si sta avvicinando alla messa come la viviamo, come è stata in questi ultimi anni, insomma, anche se si possono fare tranquillamente riferimenti sia al rito antico che ad altri riti, ma nella sua struttura portante. È un po' l'idea della comunità cristiana che si ritrova attorno alla celebrazione dell'Eucaristia. Volevo farvi due numeretti, 49 e 50, in cui, come vi dicevo, nel 50 c'è anche la descrizione di alcuni arredi, di alcune cose che poi possiamo vedere anche nelle immagini. Allora, il numero 49, la domenica festa della comunità cristiana. Questa era un'idea molto viva. Fin dai primi secoli, se prendete le apologie di San Giustino, c'è una descrizione molto bella del raduno delle prime messe che, come struttura portante, hanno quella che diventerà poi la messa di sempre, per quanto arricchita di simboli e di gesti. Per cui, e qui tenta di dare un minimo di descrizione di questo il nostro autore. Leggo, la domenica non è un giorno come un altro per la comunità cristiana. E commento, per questo non si può sostituire la partecipazione alla messa domenicale con la partecipazione a un altro giorno della settimana. In condizioni ordinarie, la domenica è il giorno della risurrezione del Signore, quindi ha un significato centrale da sempre. Nei primi tempi la messa, la celebrazione si faceva la domenica, non in altri giorni. Poi si è sentito il bisogno anche di moltiplicare, soprattutto poi con il Concilio di Trento, di ridare una centralità all'Eucaristia che si era un po' sfumata, anche poi era stata negata attraverso modificata attraverso le varie forme di protestantesimo. Ma è la festa attorno a Cristo risorto, quindi la domenica non è un giorno come un altro per la comunità cristiana. E per questo nei precetti della Chiesa c'è l'obbligatorietà della messa la domenica, sotto pena di peccato mortale, cioè se uno salta una messa la domenica, a meno che non ci sia, no, un motivo di salute grave, deve confessarsi. È una rottura della carità cristiana, del rapporto con Dio, non andare a messa la domenica, perché è come dire: tu mi dai l'Eucaristia e io mi disinteresso, cioè è un insulto, non è accettabile. Fin dal tempo degli Apostoli, il suo sorgere rinnovava la memoria del Signore risorto ed era un messaggio di gioia. Ma per saperlo occorre la fede. Altrimenti appare e tramonta come uno dei tanti giorni che si allineano nella settimana, forse per tradizione non ancora esaurita, ma quasi, giorno di riposo, di svago, ma non della festività che viene dalla resurrezione del Signore. Fino a che ci lasciano la domenica come giorno festivo, anche in buona parte di astensione dal lavoro, salvo alcuni mestieri, ci possiamo dire ancora fortunati, perché se si cambia il calendario e si impedisce, diventa veramente difficile. Fino a che abbiamo questa possibilità, non sprechiamola e cerchiamo di mantenerla sempre. La domenica è il giorno in cui i credenti si raccolgono tutti, grandi e piccoli, lavoratori, datori di lavoro, anticamente addirittura schiavi e liberi, professori e alunni, ricchi e poveri. E il luogo abituale dell'incontro è la Chiesa, che è casa di Dio non meno che casa dei fedeli, dei cristiani, della Chiesa intera, che attorno al Signore, che è il primo dominus, il primo proprietario della casa, si ritrovano come invitati, segno e luogo della fraternità e della festa. Una comunità cristiana in cui si annebbi il senso della domenica, che stenti a ritrovarsi insieme, e non manifesti la sua gioia nel ricordo della Pasqua di Gesù, nell'incontro fraterno, è una comunità che si sta dissipando, perdendo la propria identità. Alla fine non sarà più nemmeno una chiesa. E ciò accade oggi, aggiungo io, quando nelle messe si fanno parlare tutti indiscriminatamente, si fa di tutto, rendendo secondario il mistero dell'Eucaristia che si celebra, che non viene più capito, rimane quasi furtivamente occultato, diventa secondario. È come se nella messa fossero più importanti avvisi organizzativi o trovate alla moda, si snatura tutto. No, la centralità è il sacrificio di Cristo, che è quello che ci riapre al giusto rapporto con Dio Creatore. E per questo le cose vanno anche dette nelle letture. Quando si commentano le letture bisogna aiutare a capire quello che si sta facendo e anche nel modo adeguato, dignitoso, sentito di compiere il rito da parte di chi lo presiede soprattutto, ma un po' da parte di tutti. La domenica è poi segnata dall'ascolto della parola di Dio. Queste sono le letture, proclamata con la solennità e commentata da colui che rappresenta Cristo, il pastore delle anime. La parola di Dio e la sua accoglienza preparano alla mensa eucaristica. La domenica è specialmente il giorno dello spezzare del pane. Alcune cose più dottrinali le vedremo, se ci arriviamo, quando faremo la seconda parte del catechismo sui sacramenti e sull'Eucaristia in particolare. Questo è il motivo della festa, se c'è la fede, che se c'è la fede sembra quasi avvertire sensibilmente tutto intorno. Sembra quasi di avvertire, quando c'è una comunità viva si crea un clima anche umanamente bello, si sta bene insieme. Talvolta persino nell'abito indossato, sempre in un volto più disteso, in un sorriso più aperto, in un gesto più buono. L'usanza che c'era una volta anche nelle nostre campagne, che io ho ritrovato anche nella ex Jugoslavia, in Ungheria, alla domenica ci si metteva il costume locale, ci si metteva anche nel vestire in una maniera che richiamasse alla festosità della presenza di Cristo. Il giorno del Signore della Chiesa, dello spezzare del pane, o porta infatti necessariamente l'impronta della fraternità, forse ritrovata con una pacificazione quando è necessario, proprio mentre si era nella stessa mensa. Se questo giorno distende lo spirito, fa riposare il corpo, ciò non può avvenire quindi dimenticando gli altri, soprattutto trascurando chi ha più bisogno di attenzione e di amore. L'Eucaristia è anche la sorgente dell'attenzione agli altri, della carità, verso i fratelli assenti, verso, così è descritta fino dagli Atti degli Apostoli. Se manca qualcuno, ci si chiede come sta. La raccolta anche delle offerte che si è sempre fatta è anche per aiutare chi ha più bisogno, laddove c'è questa possibilità di farlo. La festa cristiana non è un bene privato, va diffusa e portata a un malato che ci aspetta sfiduciato, a un anziano che vive solo, a un bambino che sogna un gioco, a una famiglia che attende un sollievo. Una volta si insegnava anche ai bambini: hai un giocattolo in più o qualcosa che non utilizzi più, impara a metterlo da parte per regalarlo a qualcuno, qualche bambino che non ha nulla. Ecco, queste cose non si insegnano più nelle famiglie, ma sono piccole cose che educano a un amore del prossimo. Anche questo nasce anche dall'Eucaristia, è un frutto, la carità è un frutto dell'Eucaristia, della presenza del Signore. Tutto questo è il frutto dell'Eucaristia, dice il nostro testo, che se alcuni celebrano anche nei giorni feriali, la maggior parte dei fedeli celebra la domenica, attingendovi le energie spirituali per la settimana nuova che comincerà. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla liturgia, ha dedicato alla domenica uno degli articoli più belli e specialmente più impegnativi che vale la pena di risentire. Questo testo in particolare è stato scritto dopo il concilio, quindi, come dire, sente anche il bisogno di ricordare qualche testo. Naturalmente ci sono testi bellissimi nel Concilio di Trento e nei concili precedenti, però qui siamo nella vicinanza del Vaticano II, quindi è naturale che venga riproposto anche un testo che peraltro riprende tutta la tradizione degli insegnamenti precedenti. E dice questo passo del Concilio, del Sacrosantum Concilio del Vaticano II: secondo la tradizione apostolica, che trae origine dal giorno stesso della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni 8 giorni, in quello che si chiama giustamente giorno del Signore o domenica. Domenica vuol dire dies dominicus, dies dominica, cioè il giorno del Dominus, del Signore. In questo giorno, infatti, i fedeli devono riunirsi in assemblea perché, ascoltando la parola di Dio, le letture, con la spiegazione e partecipando all'Eucarestia, quindi dall'offertorio e il canone della messa, la preghiera eucaristica, la ricezione della comunione, facciano memoria della passione, della risurrezione, della gloria del Signore Gesù, rendano grazie a Dio che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per questo la domenica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e insegnato, inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che divenga anche un giorno di gioia e di astensione dal lavoro. Così il Vaticano II. Qualcuno potrebbe osservare che la domenica è in crisi, dice il nostro testo. Va detto meglio, è in crisi la fede cristiana, senza la quale il giorno del Signore perde ogni attrattiva e sapore. E per restituirla a questa sede devi aiutarci a toccare con mano la bellezza dell'appartenenza alla Chiesa, dell'appartenenza a Cristo attraverso la Chiesa, che è il canale materiale che ti permette il raccordo con Lui attraverso i sacramenti. Se viene meno questo, tutto diventa sociologico, tutto diventa banale, tutto diventa secondario, tutto diventa emotivo, psicologico, tutto diventa spettacolare, tutto diventa luogo di esibizione di se stessi. E questo è il contrario del cristianesimo. Non si fa la corsa a messa per esibirsi, per riavere ciascuno un ministero, un ruolo. La centralità è Cristo, non siamo noi. Noi riceviamo divinizzazione, come diceva prima il testo di San Massimo e anche altri testi lo dicono, per il raggiamento della divinità di Cristo, per cui è Lui il punto sorgivo di tutto. Bene, facciamo anche il numero 50, che ci dice qualcosa sui segni, le cose che si usano, le materiali che si usano. San Tommaso spiega che noi abbiamo bisogno, siccome siamo fatti di corpo e oltre che di un'intelligenza, di un'anima spirituale, abbiamo bisogno di essere condotti, guidati all'apprezzamento delle cose spirituali, delle cose invisibili, passando attraverso quelle visibili, attraverso quelle materiali. Ecco perché i segni materiali sono importanti. E dice lui, le cose materiali, i gesti che noi compiamo, ci prendono per mano, per cui noi siamo manodotti, siamo condotti per mano dalle cose sensibili a quelle immateriali, a quelle spirituali. Questa è la logica dell'incarnazione, applicata alla nostra antropologia, alla nostra sensibilità. Noi siamo fatti per toccare e vedere, e attraverso ciò che tocchiamo e vediamo, essere condotti a capire anche ciò che non si vede immediatamente, ma che pure c'è nella realtà. Perfino le scienze funzionano così, noi figuriamoci se non funziona così anche tutto il resto. Tutte le nostre ipotesi, le nostre teorie sono cose invisibili, sono cose immateriali che servono per capire quelle materiali. A maggior ragione questo vale nella dimensione spirituale, nella dimensione teologica. Bene, tra i tanti segni subito pensiamo al pane che Gesù ha spezzato nell'ultima cena. come prima materia ha preso il pane, perché è l'alimento quotidiano, e al vino raccolto nella coppa della benedizione. Tutto questo era già stato profetizzato nell'Antico Testamento dalla figura di Melchisedec, che è il primo sacerdote che offre pane e vino invece di immolare un ariete o un animale, come per prefigurare quello che avrebbe fatto il Signore, il pane e il vino. Il pane di frumento, il vino d'uva, sono nell'Eucaristia i segni primi e indispensabili, la materia, sono simbolo della convivialità, rappresentano i doni di Dio e il lavoro dell'uomo e simboleggiano tutta la creazione. Perché se c'è il pane e il vino è perché c'è una creazione dentro cui crescono il grano, cresce l'uva, cresce eccetera. Il vino, il pane, poi ci sono altre cose che vengono descritte tra un attimo. In antico, così si vede, il pane, il vino, l'acqua, comunque se avete il volume della storia dell'Eucaristia, vedete, poi comunque sono le cose che noi vediamo normalmente sull'altare, il pane sotto forma di ostia, le ampolline che contengono il vino e l'acqua, la pisside che contiene le ostie, il calice che contiene il vino, qui c'è la patena o una ciotola e un piattino per contenere. Allora, ecco, in antico avevano meglio la forma del pane e il rito della frazione era più consistente. Oggi si tende a tornare a quel tipo di pane che nella Chiesa latina è azimo, cioè senza lievito, perché questo ricorda la Pasqua ebraica. Gli ebrei non avevano avuto il tempo di far fermentare il pane, l'avevano portato via così com'era, pane azimo, quindi farina e acqua, e nella Chiesa orientale usano quello lievitato perché ricorda l'idea del lievito di cui parla Gesù poi nel Vangelo. L'acqua, che è contenuta in un'ampollina normalmente, l'acqua trova il suo posto nella messa perché qualche goccia d'acqua versata nel calice sta a significare l'unione della nostra umanità, della nostra natura umana, alla divinità di Cristo, alla natura divina di Cristo. Quindi qui c'è un significato simbolico che aiuta. Il vino è la divinità e qualche goccia d'acqua è l'umanità nostra e l'umanità di Cristo, che è piccola cosa l'umanità nei confronti della divinità. Per questo si aggiungono poche gocce e l'intero è il vino, ma esprime l'unità perché l'una sta dentro l'altra. Naturalmente i valori dei simboli hanno dei limiti, ma hanno un significato educativo, cioè tu vedi che il sacerdote mette qualche goccia d'acqua, se ci fai caso, nel calice dopo aver messo il vino, il significato è questo, è l'umanità che viene assunta dentro la divinità. Nel rito antico questi gesti simbolici si erano moltiplicati moltissimo, anzi San Pio V nella riforma che fece aveva semplificato, perché le allegorie erano una mania degli antichi, per cui avevano aggiunto, gesti su gesti. Addirittura il rito, quello che chiamiamo antico adesso, era uno sfoltimento, una semplificazione enorme di un sacco di gesti che si erano sovrapposti, e per forza, perché si aggiungevano man mano nel corso dei secoli ed erano diventati quasi un'allegoria pesante, esagerata. Adesso abbiamo semplificato molto, forse a volte anche troppo, però le cose essenziali ci sono. Se vengono spiegate e fatte bene, ci sono e aiutano. Le due ampolline servono per il vino e l'acqua, hanno un significato pratico, che si portano all'altare. Poi c'è il calice, dentro cui si mette il vino e si aggiungono le gocce d'acqua per l'offertorio. La tradizione ne conosce di varia forma e materia di calici, legno, vetro, avorio, argento, soprattutto materiali preziosi, argento e oro, perché devono contenere il sangue di Cristo dopo la trasustanziazione, quindi devono essere più pregevoli possibile. Ci sono dei calici bellissimi, addirittura ci sono dei calici decorati con coralli, con pietre preziose, che sono delle vere opere d'arte. non raramente gli artisti ne hanno fatto dei capolavori. Ma, modesto o prezioso che sia, un calice vale perché è la coppa del sangue del Signore, la stessa idealmente che venne fatta passare nell'ultima cena. Citiamo poi la patena, che è il piatto dove viene deposto il pane, che è un piattino rotondo, oggi sostituito spesso da una ciotola che si utilizza anche poi per la distribuzione dell'Eucarestia. Un tempo era a parte, c'era un apisside per tenere le ostie, che è questa, che poi si mette anche nel tabernacolo col suo coperchio, e la patena era solo per l'ostia grande del sacerdote. Adesso con la ciotola si possono riunire insieme, però poi il tutto, se si ripone nel tabernacolo, normalmente si mette in un apisside che è fatta a coppa con un coperchio sopra per custodire e proteggere le ostie consacrate. Questa apisside ha forma di ampio calice, ce ne sono di diverse forme, per la distribuzione delle particole consacrate e la loro conservazione nel tabernacolo. Possiamo considerare oggetti sacri poi i libri per l'Eucaristia. Che sono questi qua, il messale e il lezionario. Il messale, che gli antichi chiamavano sacramentario, contiene tutte le preghiere della messa, specialmente le cosiddette orazioni. C'è una colletta all'inizio, dopo il Gloria, nella domenica, poi c'è un'orazione sulle offerte e poi c'è un'orazione dopo la comunione. E poi il libro delle letture della parola di Dio, che è il lezionario, che è quello che è posto sul leggio, sull'ambone normalmente, dove i lettori proclamano la parola di Dio. Talvolta i Vangeli sono raccolti a parte nell'evangeliario. Questo viene portato quando c'è un diacono all'ambone per la lettura esclusivamente del Vangelo. Non senza ragioni troviamo nella storia dell'arte eucaristica ricche e raffinate rilegature in oro, argento, avorio, smalti e gemme che racchiudono questi libri, perché sono la parola di Dio e quindi vanno trattati con onore, rispetto e venerazione, e devono essere possibilmente anche belli, in modo da aiutare chi ascolta ad avere un atteggiamento corrispondente e adeguato. Sono segni anche le vesti sacre e i paramenti, e non mancano di espressività col variare stesso dei loro colori, dall'austero violaceo, che si usa in Avvento e in Quaresima e nelle celebrazioni penitenziali e nelle celebrazioni dei defunti, il rosso che si utilizza per la Pentecoste e per le feste dei martiri e degli apostoli, che sono il bianco splendente, che può essere sostituito anche da l'oro, o che è per il tempo di Natale, il tempo pasquale, per le feste dei santi che non sono martiri, al verde pacato, che si usa nel tempo ordinario. Adesso siamo nel tempo pasquale, stiamo usando il bianco. Per la Pentecoste useremo il rosso, lo Spirito Santo, poi si passerà al verde nel tempo ordinario. È chiaro che nelle feste, come quelle del Corpus Domini, e si usa il bianco perché è il colore delle feste dei tempi festivi, insomma. Ecco, qui adesso ci spiega che tra gli indumenti che vengono utilizzati dal sacerdote si usa il camice o tunica, che è questo qui, con un cingolo o cordone con cui viene legato. Oggi molti non usano più neanche il cingolo e il cordone, ma è parte integrante in realtà dell'abito liturgico. Era anche un simbolo della castità il cingolo, no? Come dire, leghiamo, teniamo a freno le passioni che sono legate alla zona del ventre tendenzialmente, e quindi era un segno. Infatti quando si indossavano i paramenti una volta, ma la si trova ancora nelle chiese, io l'ho utilizzata diverse volte, c'era una preghiera in latino che diceva: man mano che ti mettevi un paramento, c'era una preghiera associata, breve, di poche righe, che ne richiamava il valore simbolico, no? La tunica bianca è l'alba del battesimo, il cingolo della castità, la stola, il segno del sacerdozio, e la pianeta o la casula era come il mettersi sulle spalle in qualche modo la stessa croce di Cristo, ecco, e diventare partecipi della celebrazione del suo sacrificio. Bene, leggo qua, elenchiamo la tunica o camice col suo cingolo, la stola. La stola è l'insegna del sacramento dell'ordine. Normalmente se hai la stola, come dire, puoi toccare l'Eucaristia. Se non hai la stola non lo dovresti fare, nel senso che dice che sei un ministro ordinato. Poi dopo ci sono tutti i ministeri straordinari, ma di per sé è questo. Oggi mettono le mani nel tabernacolo tutti quanti, ma non è rispettoso, non ha senso. La stola scende diritta nel vescovo e nel sacerdote e poggiata sulla spalla sinistra nel caso del diacono. Per cui se vedete, questa è una pianeta che è una forma ridotta di casula. La casula non è un'invenzione del Vaticano II, ma la trovate nei mosaici bizantini a Ravenna, per dire, nei primi tempi, nell'antichità, si usava questa specie di mantello di casula, che poi è stata semplificata nelle pianete nei secoli successivi, che avevano una loro praticità e erano estremamente ricche e decorate, si possono usare ancora, anch'io le uso talvolta. Ecco, queste sono le stole con i vari colori, che vengono indossate dritte dal sacerdote e ovviamente dal vescovo. Queste invece sono le tunicelle o dalmatiche, che sono quelle che portano i diaconi, soprattutto le vedete in cattedrale nei giorni festivi. Normalmente il diacono invece indossa il camice con la stola in diagonale sulla spalla sinistra che pende sul lato destro. Quindi quando vedete questi vestiti così sono diaconi, quando li vedete con la stola dritta sono sacerdoti. Sono cose che si dovrebbero sapere, ma comunque è sempre meglio ridirsene. Insegna del vescovo poi che alla pienezza del sacerdozio sono la mitra, adesso non so se qua, eccoci qua, aspettate un attimo che... La mitra, che è questa, il cappello del vescovo durante le celebrazioni, normalmente ha solo lo zucchetto viola sulla testa, rosso per i cardinali, e questo era si trova fin dall'antichità, con le due fettucce dietro, il pastorale, che è il bastone, simbolo del bastone del pastore, i pastori una volta con le pecore avevano un bastone, questo è fatto con un ricciolo, è un po' più arricchito, ma... E questo è il pastorale. Pastorale poiché governa la Chiesa a nome di Cristo, buon pastore. Poi ha l'anello, segno dell'unione sponsale con la Chiesa. Il vescovo ha anche un anello che porta al dito. Sobrie e chiare vesti e insegne sono come una facile catechesi che ci aiuta a comprendere. Una volta questi simboli avevano un significato didattico, venivano spiegati, venivano capiti, non erano semplicemente così delle decorazioni vuote. Poi di altre cose, e stiamo finendo, che si usano nelle celebrazioni un po' solenni, sono l'incenso, un profumo che si brucia in segno di onore. E questo soprattutto gli orientali lo amano moltissimo, si alzano la mattina e accendono un po' di incenso come per profumare la giornata, no? del buon profumo di Cristo. Sì. L'incenso che viene conservato, aspettate qua, nella navicella che è fatta, questa è moderna ma in quelle classiche è fatta proprio come una piccola nave, che in fondo è la barca di Pietro, è la nave della Chiesa, che custodisce il buon profumo di Cristo nel simbolo dell'incenso, c'è una paletta, si usa più spesso un cucchiaio da noi per prendere l'incenso e metterlo poi nel turibolo, che è quello con cui si infonde l'incenso durante le incensazioni che vengono fatte in varie circostanze. Durante la celebrazione eucaristica, nelle messe solenni, dove si incensa l'altare, perché è il segno di Cristo, si incensano le offerte al momento dell'offertorio, si incensa lo stesso sacerdote celebrante, perché rappresenta Cristo, poi si incensa il popolo di Dio, perché partecipa del sacerdozio comune attraverso il battesimo. Prima della lettura del Vangelo si incensa anche il Vangelo, perché per rendere onore alla parola di Dio. Tutti questi gesti hanno un loro senso, una loro ricchezza. Si incensa il Santissimo Sacramento durante la consacrazione o al Giovedì Santo alla fine, nel momento dell'adorazione. Poi ci sono i ceri, le candele, che sono poste con dei candelabri nell'altare, simboli suggestivi. La fiamma accesa evoca la luce dell'anima e la preghiera. Adesso nel tempo pasquale c'è anche il cero pasquale, che è il simbolo di Cristo, della luce di Cristo. Presso l'altare o su di esso con i ceri poi si trova la croce. Non si celebra senza una croce sull'altare, perché si sta celebrando il sacrificio di Cristo, bisogna che ci sia un'insegna che lo ricorda, a tenere viva la memoria del sacrificio del Calvario. Poi tanti altri segni si danno convegno nella celebrazione dell'Eucaristia, ma soprattutto non vanno dimenticati i gesti vivi di quanti vi prendono parte. Quindi gli atteggiamenti del corpo. Anche noi stiamo cercando un po' a Bologna di insegnarceli di nuovo. Si sta in piedi durante la lettura del Vangelo, si sta in piedi all'inizio, si sta seduti quando si ascolta la spiegazione della parola di Dio, si sta in ginocchio nei momenti di adorazione. Noi abbiamo ripreso a stare in ginocchio durante la preghiera eucaristica, oggi lo si fa poco, abbiamo ripreso a ricevere la comunione in ginocchio, perché è un atteggiamento di adorazione. Ci inchiniamo, congiungiamo le mani, ci genuflettiamo, ci battiamo il petto. Quando si entra in chiesa, si passa davanti al tabernacolo dove c'è il Santissimo Sacramento, si fa una genuflessione, non così come se non ci fosse niente. Ci si batte il petto in segno penitenziale durante il confesso. Non sono atteggiamenti vuoti o meccanici, come anche il segno della croce. Fatto bene, sintetizza la fede nella Trinità. E quindi rievoca tutti i sacramenti che abbiamo ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono indici di armonia ed espressione dell'anima che partecipa e manifesta i sentimenti che l'accompagnano mentre commemora la passione del Signore e si accosta alla sua mensa. Per questo anche in chiesa si tiene un atteggiamento adeguato, non si usa la chiesa come una sala riunioni qualunque. E se si fa qualcosa bisogna evitare di dare le spalle al tabernacolo, al Santissimo Sacramento per fare una conferenza. Ormai lo si fa ovunque, però è una mancanza di rispetto. Ecco, con questo ho finito questa parte, che però mi premeva lasciarvi qualche cosa in merito anche a come si chiamano gli oggetti, le cose fondamentali che ci sono sull'altare. Poi ci sono altre cose che servono per ragioni di servizio. È il purificatorio, che è una specie di fazzolettino ripiegato con cui il calice viene asciugato dopo la comunione, dopo la purificazione. C'è il corporale che si stende prima dell'offertorio, dove si appoggiano i doni sacri. Anche quello ha un valore pratico, perché su quell'area lì ci sta ciò che viene consacrato, ciò che sta fuori da quell'area lì si esclude dall'intenzione di consacrare. Erano tutte cose pratiche, però aiutavano ad avere un rispetto totale per il gesto che si compiva. Ecco, con questo direi che possiamo ritenere di avere finito anche per oggi e ritorniamo a vederci in faccia. Oggi vi ho fatto una cosa consistente su tutti e due i versanti, però è quello che ci siamo prefissi di fare, quindi rientra nei patti iniziali del nostro lavoro. Spero che possa esservi di qualche utilità. Se ci sono domande o osservazioni, altrimenti possiamo anche concludere. Rimanendo per l'ipotesi del 19 con le modalità che ci siamo detti prima. Vi manderò poi l'avviso in tempo utile.